Allora, benvenuti. Oggi affrontiamo un tema, direi, cruciale per chi lavora nell'intermediazione assicurativa. Parlo soprattutto dei collaboratori iscritti in sezione E del RUI, quelli che, insomma, spesso operano fuori dai locali dell'intermediario principale. Il tema è il diritto di rivalsa. Ci basiamo su un approfondimento specifico, il paragrafo 13.3 che abbiamo esaminato. L'obiettivo? Fare un po' di chiarezza, perché questo è forse il rischio economico e patrimoniale più grosso per loro, e, diciamocelo, spesso sottovalutato. Cominciamo.
Assolutamente sì, è un punto centrale. Parliamo in pratica del diritto dell'intermediario principale, o più frequentemente della sua compagnia di assicurazione RC professionale, di chiedere indietro al collaboratore delle somme, somme pagate a un cliente per un danno causato però da un comportamento colpevole del collaboratore stesso.
Ah, ecco. E come funziona tecnicamente?
Beh, si attiva l'azione di regresso, oppure, se c'è di mezzo l'assicurazione, si parla di surroga. È prevista dall'articolo 1916 del Codice Civile. Sa, quello che consente all'assicuratore, una volta pagato il danno, di mettersi nei panni del danneggiante, cioè di chi ha causato il danno, per recuperare i soldi.
E qui, come si dice, casca l'asino, perché questa azione va a colpire direttamente cosa? Il patrimonio personale del collaboratore. E questo è il punto critico da afferrare. La polizza RC professionale dell'intermediario principale, quella che stipula l'agenzia o il broker, lo copre verso i terzi, verso i clienti danneggiati.
Certo.
Ma non copre questa specifica, relazione interna di rivalsa.
Giusto, esattamente. Questo lascia il collaboratore esposto finanziariamente, proprio sul suo patrimonio.
Però attenzione, non è che scatti sempre per ogni errore.
No, no, assolutamente, è importantissimo chiarirlo. La rivalsa non è automatica, serve la prova. Una prova rigorosa che il collaboratore abbia tenuto un comportamento, beh, colpevole, in modo specifico. La dottrina, la giurisprudenza, insomma, la legge e le interpretazioni dei giudici individuano due scenari principali, due situazioni in cui questa responsabilità interna, diciamo, emerge con forza.
Capisco. Quindi serve qualcosa di più di una semplice svista, di una piccola disattenzione. Quali sono queste situazioni? Immagino si tratti di errori piuttosto seri.
Precisamente, il primo caso è la cosiddetta colpa grave. Ecco, qui non parliamo di una negligenza lieve, perdonabile, parliamo di una negligenza macroscopica, un errore davvero grossolano, o una grave imprudenza, oppure ancora la violazione palese, evidente, di procedure interne che erano chiare o di normative importanti.
Tipo, qualche esempio concreto.
Pensiamo alle regole di comportamento che detta l'IVASS, l'autorità di vigilanza. C'è il regolamento 40 del 2018, ad esempio, che è fondamentale sulla distribuzione assicurativa e la protezione del cliente. Ecco, non fare un'analisi dei bisogni seria del cliente, dare informazioni precontrattuali sbagliate o incomplete in modo palese.
Oppure consigliare un prodotto che è chiaramente inadatto. Quelli potrebbero essere casi di colpa grave.
Esattamente, sono esempi classici. L'altro scenario, che è ancora più grave, anche se forse meno frequente nella pratica, è il dolo.
Dolo. Ma qui si entra nell'intenzionalità, vero? C'è la volontà di fare qualcosa di sbagliato.
Proprio così, nel dolo l'azione del collaboratore è intenzionale, è mirata proprio a causare un danno o a commettere un illecito. E qui siamo su un altro livello, falsificare firme sui contratti, per esempio. Oppure appropriarsi dei premi pagati dai clienti o creare polizze false di proposito. Sono comportamenti che ovviamente hanno anche una rilevanza penale.
Mamma mia. E purtroppo, come dicevamo all'inizio, questo rischio si sottovaluta. Ma basta una richiesta di risarcimento per un singolo errore, se poi viene qualificato come grave, e le cifre possono diventare davvero importanti.
Eh sì, decine di migliaia di euro non sono rare. Somme che possono davvero compromettere la stabilità finanziaria personale di un collaboratore.
E qui c'è un altro problema, immagino.
Sì, è un elemento di forte, incertezza. È la linea di confine, quella tra la colpa lieve, che non fa scattare la rivalsa e il cui costo resta sull'intermediario principale,
Ok.
e la colpa grave, che invece la fa scattare. Ecco, questo confine non è netto, non c'è una regola matematica. è sfumato.
E questa sfumatura immagino crei parecchia apprensione. Chi è che decide se una colpa è lieve o grave alla fine?
È il giudice. Decide lui caso per caso. Valuta tutte le circostanze specifiche di quella situazione. Guarda la complessità dell'operazione assicurativa, l'esperienza che ci si poteva aspettare da quel collaboratore, la sua preparazione e anche quanto era prevedibile il danno che poi effettivamente si è verificato.
Capisco.
Questa discrezionalità del giudice, che è necessaria per valutare bene, però aumenta l'incertezza per il collaboratore. Non si può mai essere sicuri al 100% di come verrà giudicato un errore.
Facciamo l'esempio che c'era nel materiale. Mi sembrava molto chiaro. Mettiamo un broker. Paga 50.000 euro a un cliente per un danno. Poi si scopre che il danno è successo perché un suo collaboratore di sezione E aveva detto al cliente «Sì, sì, sei coperto per questa cosa», ma sapeva benissimo che quella cosa era esclusa dalla polizza. Come funziona la rivalsa qui?
Ecco, questo è un caso da manuale, diciamo. Potrebbe proprio configurare la colpa grave o addirittura il dolo se l'ha fatto apposta per incassare la provvigione, per esempio. La compagnia di RC professionale del broker, una volta che ha pagato i 50.000 euro al cliente, può agire in rivalsa. Cioè, tramite la surroga, va direttamente dal collaboratore.
E gli chiede i soldi indietro.
Esatto. L'obiettivo è recuperare quei 50.000 euro. E se il collaboratore non paga, beh, la compagnia può avviare azioni legali. Pignoramenti, azioni sui conti correnti, sullo stipendio, sugli immobili. Insomma, aggredisce i suoi beni personali.
Fa capire bene la portata del rischio. Allora, cerchiamo di fissare i concetti chiave emersi finora. Abbiamo il diritto di rivalsa o regresso, che è il diritto di chi ha pagato un danno per colpa di un altro, di chiedere indietro i soldi.
Corretto.
Questo diritto scatta in caso di colpa grave, cioè una negligenza seria, importante, non una svista qualunque, oppure di dolo, cioè l'intenzione.
Esatto.
E lo strumento tecnico che usa l'assicuratore per fare questo è la surroga.
Perfetto. Sono questi i concetti fondamentali da tenere a mente.
Quindi, ricapitolando un po' tutto, la rivalsa è un'eventualità concreta, una spada di Damocle, potremmo dire, che pende sul patrimonio personale del collaboratore. Si attiva se causa un danno per colpa grave o dolo. E, punto cruciale, la polizza RC dell'intermediario principale non lo protegge da questo rischio specifico, interno.
Proprio così. E questo cosa ci dice? Sottolinea l'importanza, beh, capitale direi, non solo della massima diligenza, della professionalità nel lavoro di ogni giorno, ma anche del rispetto scrupoloso delle procedure interne e di tutte le normative di settore come quelle IVAS. È fondamentale.
Certo.
E poi, data quell'incertezza di cui parlavamo, quella linea sfumata sulla colpa grave, beh, l'aggiornamento professionale continuo diventa ancora più essenziale. La prudenza non è mai troppa in questo campo.
Assolutamente d'accordo. E questo ci porta forse a una riflessione finale. Un punto da lasciare aperto. Considerata questa discrezionalità del giudice nel definire cos'è colpa grave, quali strategie proattive si potrebbero mettere in campo? Al di là della necessaria diligenza, che è la base ovviamente, come si può concretamente documentare bene il proprio lavoro? Come si può ridurre le zone grigie per tutelarsi meglio se un domani ci si trovasse in un contenzioso? Ecco, questo è un punto su cui forse vale davvero la pena ragionare ancora.